Allora, oggi è la seconda parte dello studio che abbiamo iniziato 2 settimane fa. Uomo, donna, uguali ma diversi. Questo è un argomento interessante, come abbiamo visto l'altra volta. Poi ho visto alla fine dello studio tante discussioni particolari in mezzo a voi. Ricordiamo che nella teoria tutti sappiamo che uomo e donna sono diversi nel modo di ragionare o vedere le cose, ma nella pratica quotidiana tante volte ce ne dimentichiamo. Pensiamo che la donna deve pensare come l'uomo, l'uomo deve pensare come la donna e ci dimentichiamo che in realtà siamo uguali ma diversi. Vediamo le cose da prospettive diverse, da situazioni diverse e oggi andremo avanti, vedremo che altre cose. Abbiamo dato questa definizione molto simpatica, che esiste anche un libro secolare che dice: gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere. Proprio per dire che sembra che ci siano le persone che vengono da due pianeti diversi. Tante volte noi pensiamo questo, si parla, si discute, però a volte ci si dimentica delle particolarità che Dio ha messo nell'uomo, le particolarità che Dio ha messo nella donna, e queste particolarità insieme creano una bella comunione, creano un progetto divino che porta avanti naturalmente la nostra vita. Quindi uomo e donna uguali in dignità, diversi in ruoli, abbiamo visto anche questo. E ora vogliamo parlare un po' delle differenti strutture di pensiero, uomo e donna. Si pensa che il coniuge debba avere le nostre stesse reazioni o emozioni rispetto a un evento o che elabori pensieri esattamente come li elaboriamo noi. E dove manca una reale comunicazione, questa diversità, invece di essere un arricchimento reciproco, diviene una pesante frustrazione per entrambi. Cosa significa? Significa che tante volte noi vogliamo che la reazione dell'uomo o della donna deve essere esattamente come la nostra. E se vediamo che la reazione non è la stessa, pensiamo che l'altro sta sbagliando. In realtà non è uno che sbaglia, uno che fa giusto. Il punto è che stiamo vedendo la situazione da due punti di vista diversi. Qual è quello giusto? Domanda, qual è quello giusto?
Quello giusto è quello di Dio, il modo di vedere di Dio.
Quello di Dio, quello di Dio, naturalmente questa è la risposta semplice, no? Quando non sappiamo che risposta dare, Gesù è sempre la risposta giusta, no? Tante volte quando faccio la scuola domenicale i bambini magari non sanno cosa. Gesù, giusto, quindi la risposta è sempre quella. È importante capire questo, quindi non è che l'altra persona deve guardare o sentire nel mio stesso modo, non devo vedere lei sbaglia o lui sbaglia, no, devo vedere perché lei o lui vede in questo modo? Perché io lo vedo in un altro? Fammi entrare, diciamo, nella sua prospettiva, tu entra nella mia prospettiva, così che ci possiamo naturalmente incontrare. L'uomo, in linea generale, è più razionale della donna e quando racconta un evento tende a riportare i fatti. Quindi, in linea generale, l'uomo è razionale, dice questo è così, punto e fa, questi sono i fatti. La donna, più legata alle emozioni, ai sentimenti, e perciò è più portata a privilegiare gli aspetti emotivi di un problema. Quindi l'uomo dice è così. La donna dice sì, è così, però c'è questo, questo, questo che magari non abbiamo preso in considerazione. E tante volte questo modo di ragionare fa avere uno scontro che il punto non è tanto lo scontro. Il punto è come si affronta questa diversità. Perché se io dico no, i fatti sono questi, e l'altra persona dice no, le emozioni sono queste, ognuno rimane nella propria posizione, il risultato non sarà una crescita, ma sarà, diciamo, un danno per la comunicazione, un danno per la nostra vita, un danno in tanti punti. L'uomo e la donna parlano anche a volte in lingue diverse. Anche questa è una cosa molto interessante. Adesso vedremo un video molto simpatico. Leggerò io i sottotitoli, voi li potete leggere, però io li leggo per la registrazione.
Are you golfing today?
Hey, vai a giocare a golf oggi?
It's
sì.
The second time this week.
È la seconda volta questa settimana. Sì, ma va bene lo stesso. Sì, va bene. Perfettamente bene. Se a volte sei confuso dalle sue parole, hai bisogno di un traduttore, donna e uomo, per capire cosa lei sta veramente pensando. Oggi tu sei davvero fortunato. Ecco qui il traduttore, tradurrà il linguaggio della donna in parole semplici per l'uomo. Capirai cosa intende lei con le sue parole. Ok, ora vado con mia moglie. Posso andare a giocare di nuovo questa settimana? Ok, vedi un po' tu. Traduttore? Non andare, stai a casa. Sarebbe la seconda volta questa settimana. Preferisco stare un po' di tempo con te. Oh, quanto sei dolce. Ben fatto. Tutto ok? Sembri un po' triste. Perché dovrei essere triste? Traduttore? Hai dimenticato l'anniversario, imbranato. Oh no, perché? Buon anniversario, cara. Te ne sei ricordato? Certamente. Ti sei vestito così? Vai subito a cambiarti. Ti va un caffè? Mi va un caffè. Pensi che sia carina? Pensi che sia carina più di me? Oh, sei proprio un ottimo amico. Non verrò mai ad un appuntamento con te. Sto bene. Non sto bene. Sono pronta in 5 minuti. Sono pronta in 30 minuti. Tu puoi fare quello che vuoi. Tu non puoi fare quello che vuoi. Non so perché, ma mi fanno male le spalle. Non voglio una risposta, ma un massaggio. Prenota il tuo traduttore donna uomo oggi. Tu ne hai bisogno, comprami. Naturalmente era in un modo scherzoso, no? Però tante volte è così, no? Si esprime delle cose, però si vorrebbe qualcos'altro. E tante volte nelle situazioni della vita quotidiana è un po' così. E noi diciamo, sì, però l'altra persona dovrebbe capirmi. Però anche noi dobbiamo capire l'altra persona. Quindi, dove ci si trova? Come abbiamo detto l'altra volta? In mezzo, al centro. Uno fa un passo verso l'altro, l'altro fa un passo verso l'altra persona e quindi ci si incontra nel centro. Cosa succede? Che gli uomini si spazientiscono quando le donne si dilungano nei dettagli. Quando una donna inizia a parlare, a raccontare tutti i dettagli, c'è l'uomo che inizia così, fa così, così, fino a quando va KO. Quindi come si può ovviare un po' questo problema? Per ovviare a questo inconveniente, una donna può imparare a esporre prima il nodo centrale delle sue lamentele e passare quindi ai particolari. Quindi, invece di iniziare particolare, dice il nodo centrale, sono rimasto male per questa situazione. Quindi l'uomo riesce a capire, ok, il punto centrale è che è rimasta male per questo. Poi può magari dire le varie motivazioni, no? Perché? Perché siamo fatti un modo diverso. Ci perdiamo, questa è la realtà. Tante volte ci perdiamo quando iniziamo a ascoltare tante parole, l'uomo inizia a pensare ad altro e poi stai ascoltando quello che sto dicendo? Sì, sì. E poi magari gli fai la domanda, cosa sto dicendo? E lì scopri qual è la realtà. Tante volte dobbiamo dire quindi no a lunghi monologhi, quindi non è che, senti, devo dirti una cosa. E gli diciamo 2 ore di cosa, 10.000 punti e 20.000 sottopunti. Perché? Perché cosa può ricevere l'altra persona? Poco, si ricorderà un punto. Quindi la cosa migliore è un punto alla volta. Quindi non aspettare, se ci sono problemi, accumulare tot problemi, 20 problemi e poi cercare di risolvere tutti. No, appena c'è un problema si parla. Quindi c'è un problema, si riesce a parlare, si riesce a risolvere e si riesce a fare la cosa bene. Se invece diciamo, boh, sopporto questo, poi a un certo punto si esplode e si dice, no, allora, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E naturalmente è difficile a questo punto risolvere tutti i problemi punto dopo punto. Quindi c'è una differente struttura di pensiero fra uomo e donna. C'è un parlare tante volte in lingue diverse e c'è anche una differenza cognitiva, cioè della mente, del modo di vedere le cose. In questo caso l'uomo generalizza e ragiona in modo settoriale. Cosa significa? È tutto a posto? Sì, tutto a posto. Perché? Perché fa una cosa generale. Parliamo proprio di una casa, no? Una casa in ordine o in disordine. L'uomo dice, sì, in generale è a posto. La donna invece vede i dettagli, vede e ha una visione globale. Quindi, mentre l'uomo dice, è tutto in ordine, la donna vede i dettagli, dice, ma quella cosa non è in ordine, quella cosa è spostata un po' a destra. E quindi questa è una differenza. Poi l'uomo ragiona in modo settoriale. Invece la donna ha più una visione globale. Cosa significa? Significa che l'uomo ragiona in settore, quindi settore lavoro, settore famiglia, settore hobby, settore. E quindi lui è come che entrasse ogni volta in una stanza diversa. La donna invece è tutto, una grande stanza in cui c'è tutto, quindi non separa le cose. In senso, l'uomo può stare male per una cosa e poi fare un'altra senza tanti problemi. La donna no, perché è molto più emotiva. Quindi se ha un problema X, viene ripercosso in tutte le altre situazioni. Quindi questo è un po', diciamo, in linea generale, naturalmente è molto generale, come uomo e donna sono stati creati. Uguali ma diversi. Perché? Perché insieme c'è la completezza, insieme c'è la risoluzione dei problemi. Perché? Perché uno vede una parte della moneta e uno l'altra parte. E quando uno dice io vedo questa parte e dall'altra parte dice io vedo questo, ok, la soluzione insieme qual è? E questo ci porta a una crescita nelle relazioni, una crescita in tutti i settori della nostra vita. E arriviamo alla prima domanda per casa. Secondo Efesini 4:29, cosa non dobbiamo dire e cosa dobbiamo dire?
Nessuna cattiva parola e dobbiamo dire quelle buone parole.
Ok, qualcun altro? Allora, il versetto dice così: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Quindi la prima cosa, non deve uscire cattive parole. Però non basta questo. Non basta questo. Dobbiamo anche dire parole che conferiscono grazia. Tante volte cosa succede? Si parla con qualcuno, abbiamo detto qualcosa di sbagliato e la reazione è questa. Io non dico più niente. Però è sbagliato. Perché qua non dice non dite più niente, dice le cattive parole che non escano, ma se avete qualcuna buona, ditela. Quindi non dobbiamo chiudere dicendo no, 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 io non parlo più, non dico più niente. No, dobbiamo dire non dico le cose sbagliate, ma dico le parole che possono edificare, che possono fare del bene. Usare parole di rassicurazione. Cosa significa? Significa incoraggiare, verbalizzare l'amore. No? Tante volte si parla, si devono dire, spesso succede così, si dicono sempre le cose negative. In senso, facciamo l'esempio con i genitori coi figli. Il più delle volte si chiama il figlio per dire guarda che hai fatto questo, hai sbagliato questo, o si deve castigare in un certo senso, però poche volte viene chiamato per un elogio. Bravo, hai fatto questo. E naturalmente abbiamo visto già nel passato, quando abbiamo parlato proprio di questo argomento, quanto queste parole dette ai bambini fanno del male e rimangono nel loro cuore per tutta la loro vita. E quindi dobbiamo imparare ad avere questo equilibrio. Anche Gesù aveva questo equilibrio. Quando noi leggiamo le lettere dell'Apocalisse, dice queste cose vanno, ma queste cose non vanno. Non è che dice solo le cose che non vanno. Dice anche le cose che vanno. E questo deve insegnare anche a noi a parlare con le persone, con i figli, con marito, moglie, con tutti quanti, a utilizzare dei termini, parlare delle cose che vanno e le cose che non vanno. Invece tante volte siamo portati più a dire le cose che non vanno. Senti, oggi c'era questo che non andava, questo che non andava, questo che non andava e questo che non andava. Quattro cose. E magari c'erano altre 30 che andavano, però non sono state dette. Quindi quello che dobbiamo fare è trovare questo equilibrio di utilizzare il termine. Facciamo un esempio. La moglie prepara una buona torta per il marito. Il marito torna a casa, vede questa torta, è contento, dentro di sé è felice, però non dice niente, perché magari è un po' restio nel parlare. La donna ci rimane male, perché ha passato tutta la giornata a fare questa torta. L'uomo però è contento, però non l'ha espresso. E quindi la donna dice, caspita, ho fatto tutto questo per niente. Perché? Perché non possiamo entrare nella mente dell'altra persona. Quindi, quando siamo riconoscenti per qualcosa, diciamolo. Abbiamo visto anche quando nei studi passati, non dite queste parole, ma abbondi in voi il... cos'era? Ringraziamento. Ringraziamento verso i nostri simili, verso gli uomini. Quindi a volte basta un semplice apprezzamento fatto col cuore per rendere felice altre persone. Quindi viene preparata la torta, tu sei contento, esprimilo, esprimilo con parole, perché questo fa bene all'altra persona, fa bene a noi, e questo può aiutarci nel crescere, nella comunicazione con l'altra persona. Secondo Proverbi 16:24, altra domanda, cosa sono le parole gentili?
Favo di miele.
Favo di miele.
Ha detto lui è anche dolcezza l'anima, salute e adiosa.
Bravissimo Giovanni. Proverbi 16:24, le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Le parole gentili sono un favo di miele, quindi qualcosa di dolce, buono. Dolcezza all'anima, qualcosa che ti fa male, che ti fa bene all'interno. E addirittura fa bene al tuo fisico, salute alle ossa. Quanto sono potenti le parole? Abbiamo visto che le parole possono uccidere, le parole possono far vivere. E le parole gentili, quando noi le diciamo all'altra persona, fanno piacere proprio nell'anima, nei sentimenti, ma addirittura fanno bene alle ossa, cioè al corpo. E tante donne, mogli che magari si danno tanto da fare per i propri mariti, molte cose, però poi non ricevono mai una parola gentile, stanno male internamente e addirittura arriva anche nel fisico. Quindi l'importanza di verbalizzare l'amore, parole di rassicurazione, utilizzare parole gentili per fare del bene. Dire cose gentili quando si può fa bene agli altri, nella mente e nel corpo. Quindi non sottovalutiamo. Naturalmente la parola gentile deve essere sincera. Non è che devo dirti bravo se non sei bravo. Però dobbiamo apprezzare anche i piccoli gesti. Oh, grazie perché mi hai aperto la porta. Grazie perché mi hai versato l'acqua nel bicchiere. Queste sono parole gentili. E queste parole vanno in profondità nel cuore delle persone e fanno molto, ma molto bene. Una persona proprio nel viso si vede raggiante quando riceve un complimento, quando qualcuno gli dice qualcosa di bello. La faccia cambia, il volto cambia, risplende. Quali sono state le prime parole dell'uomo?
Ossa delle mie ossa, carne della mia carne.
Sì. Genesi 2:23, l'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Le prime parole dell'uomo verso la donna è una poesia. L'uomo disse questa finalmente, sapete questa parola finalmente è forte, perché la parola finalmente può essere tradotta, wow! Questa è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Un grande apprezzamento. E questo ci porta ancora una volta a pensare alle parole di elogio, poesia, verso un suo simile, parole belle che fanno piacere a chi le riceve. Quindi le parole che noi possiamo dare alle altre persone possono fare molto piacere e, come abbiamo detto, le parole gentili fanno del bene, dolcezza all'anima, alle ossa, fanno del bene. Quindi non siamo tirchi nelle parole, ma diciamo qualche parola in più, diciamo qualche elogio in più, diciamo qualche poesia in più. Perché? Perché sappiamo che queste parole fanno assolutamente del bene. Se volete un corso di poesia biblica, potete studiare il Cantico dei Cantici. Lì troverete tante poesie, tante parole dolci che fanno del bene. Vi mostro solo questo. Cantico 4.1. Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi, dietro il tuo velo, somigliano a quelle delle colombe. I tuoi capelli sono come un gregge di capre, sospese ai fianchi del monte di Galad. Naturalmente questa è una poesia di più di 2-3 mila anni fa, no? Quindi non è che devi dire i tuoi capelli sono come un gregge di pecore o di capre oggi, però utilizziamo qualche termine un po' più simpatico, no? Perché dopo continua anche in questo, ci sono tante altre cose, il tuo collo è come la torre di Davide, eccetera, eccetera. Però esprimono parole belle, parole che fanno piacere. Quindi utilizziamo queste parole per fare del bene alle persone. Verbalizziamo l'amore. Cosa significa verbalizzare l'amore? Dire, per esempio, anche ai propri figli: ti voglio bene, sono fiero di te, sono orgoglioso di quello che hai fatto. Bravo, questo lavoretto l'hai fatto benissimo. Sei stato molto bravo a studiare questa cosa. Bravo che hai preso questo voto. Bravo che hai fatto quel gol. Utilizziamo queste parole che fanno del bene a tutti quanti. Quando è stata l'ultima volta che hai detto a tua moglie o tuo marito ti amo? Non dobbiamo essere come quella persona che a un certo punto ha detto no, io l'ho detto il giorno del matrimonio, ho detto ti amo. Se per caso cambio idea, stai sicura che sei la prima persona a cui lo dico che ho cambiato idea. Quindi tieniti quel ti amo detto 20 anni fa. Non deve essere così. Deve essere verbalizzato, deve essere espresso. Perché? Perché noi non sappiamo quello che l'altra persona pensa. E tante volte i silenzi possono essere interpretati in un modo sbagliato. Noi possiamo farci tutti i ragionamenti, costruirci i castelli, non si dice, ma perché non mi dice mai, allora non mi ama più? Magari l'altra persona, sì, l'amo, però non glielo dico per qualsiasi motivo, magari. Invece è buono proprio verbalizzare l'amore. Tra l'altro il marito non ha la lampadina magica, nemmeno la moglie ha la lampadina magica, cioè non possiamo sapere quello che l'altra persona pensa. Tante volte magari ci rimaniamo male perché diciamo, ma perché non ha fatto questo? Magari l'altra persona non ci pensava. E noi invece pensiamo, deve pensare lui quello che io sto pensando. Noi non abbiamo la capacità di entrare nella mente dell'altra persona. Quindi anche noi dobbiamo verbalizzare, dobbiamo aiutare a dire, a me piace questa cosa, mi fa piacere quando, non so, mi dici che mi ami, oppure mi fa piacere quando mi apri la porta. Nel senso, dobbiamo utilizzare questo verbalizzare, perché sennò cosa succede? Succede che rimaniamo male per tante cose che l'altra persona non è che ci vuole fare del male, ma non ci ha semplicemente pensato. Quindi dobbiamo venirci incontro, naturalmente dobbiamo cercare di capire l'altra persona, anche le cose che magari non esprime, iniziando a conoscere i propri gusti, eccetera. Là già è più semplice poi dire o fare le cose giuste. Però dobbiamo anche venirci incontro. Però, no alla manipolazione. Cosa significa? Significa che tante volte noi vogliamo che l'altra persona faccia qualcosa che noi vogliamo, però non glielo vogliamo dire. Esempio sciocco, però simpatico un po'. Allora, c'è il tuo anniversario di matrimonio, non glielo vuoi ricordare al marito, cosa fai? Metti un bel calendario lì, aperto in quel giorno, sottolineato, messo lì. E perché non glielo dici? Invece di far questo. Oppure dire, sai, sarebbe bello, l'esempio della pianta, no? Quanto sarebbe bella una pianta qui. mi piacerebbe che lì fosse messa una pianta e non lasciare dei messaggi senza una spiegazione, perché tante volte anche la persona che riceve questi messaggi dice: ma si è dimenticato il calendario aperto. E poi noi ci arrabbiamo ancora di più. Come? Io gliel'ho detto. No, non gliel'hai detto. Gli hai lasciato lì un indizio e magari l'uomo o la donna, in questo caso, non è riuscito a coglierlo. E poi noi stiamo male e pensiamo: io ho comunicato. In realtà non abbiamo comunicato, perché abbiamo lasciato solo un indizio e magari l'altra persona non è riuscita a cogliere questo indizio. Quindi no alla manipolazione. E un'altra cosa, gli uomini si rifugiano nelle caverne e le donne parlano. Cosa significa? Significa, anche qui, e la maggior parte, non è che dobbiamo generalizzare, però di solito l'uomo che fa? Non vuole parlare, in senso si rifugia, vuole stare in silenzio, vuole stare da solo, mentre la donna magari vuole parlare subito, risolvere le cose subito. E qua ci sono la diversità, no? Quindi l'uomo si rifugia nella caverna, vuole stare tranquillo, vuole stare in silenzio, mentre la donna vuole subito parlare. E cosa succede se non si va uno verso l'altro? Succede un caos, succede malintesi, succede che pensiamo che non veniamo rispettati dall'altra persona. Quindi anche qui, equilibrio e completamento. Sappiamo che l'uomo si rifugia, tra virgolette, nelle caverne, quindi diciamo, ok, lasciamo un attimo che se ne stia da solo. Non tutta la vita, un attimo. E la donna dice, ok, voglio parlare subito, però gli do un attimo per riflettere. E naturalmente anche l'uomo, dall'altra parte, deve fare la stessa cosa. Cioè, io so che mi voglio ritirare, ok, mi ritiro questi 5 minuti, però poi vado a parlare, vado a dire qualcosa, magari non risolvo subito il problema, però dico, ci sto pensando, cioè non so cosa dirti in questo momento, però voglio risolvere. Quindi ancora una volta la parola giusta in tutto questo è venirsi incontro. Per le donne il silenzio dell'uomo è molto spesso fonte di equivoci. Quando la donna vede che l'uomo sta in silenzio, può essere anche viceversa, però di solito abbiamo detto che è l'uomo quello che sta più indietro, che sta più in silenzio. E la donna, vedendo l'uomo in silenzio, inizia a farsi dei castelli. Mi odia, non mi ama più, vuole lasciarmi per sempre. E pensando questo, si costruisce dei castelli di sabbia. Mentre l'uomo che cosa sta facendo? Il silenzio dell'uomo significa ancora non so cosa dire, ma ci sto pensando. E tante volte questi equivoci vengono fuori. Perché? Perché non sappiamo, nel senso, vediamo che la persona sta in silenzio, allora pensiamo, non mi vuole più bene, non mi vuole questo. Magari l'uomo invece sta riflettendo, non sa esattamente cosa dire. Anche qui, in questo caso, bisogna andare l'uno verso l'altro, incontrarsi. Quindi l'uomo non può dire, boh, non ci penso, intanto questa settimana vado a calcetto, vado a cena con gli amici, questo, dopo fine settimana magari penso a cosa dire. No, ci deve essere la priorità nel voler risolvere le cose, quindi un attimo di penso, perché non voglio che l'altra persona pensi che la odio, oppure non gli voglio più bene, o altre cose. Qui la parola, il termine è sempre questo, venirsi incontro. Un'altra cosa importante, non affrontare una discussione a caldo. Cosa succede? Proverbi 12:18. C'è chi, parlando senza riflettere, trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Può succedere che magari si sta parlando di qualcosa, l'argomento un po' si infiamma, stiamo vedendo che stiamo iniziando a utilizzare un tono più alto, e quando vediamo questo, dobbiamo fare un passo indietro. Perché? Perché le parole possono uscire e quando escono non tornano più indietro. Possiamo dire scusa, perdono, però la parola che esce ferisce. Quindi se stiamo vedendo che ci stiamo un po' agitando un po' troppo in questa discussione, fermiamoci un attimo. Ok, 5 minuti di break, diciamo così. Tu vai in camera tua, io sto in cucina, pensiamo, riflettiamo, naturalmente preghiamo, pensiamo cosa posso dire, qual è la cosa giusta di dire, qual è il pensiero giusto di Dio su questo argomento e poi con più calma ritorniamo. Perché? Perché se io inizio a urlare, tu inizi a urlare, io alzo il tono, tu alzi, non stiamo più comunicando, stiamo solo gridando e non stiamo ascoltando quello che dice l'altra persona. Perché? Perché stiamo dicendo io devo gridare più forte le mie ragioni e quindi la mia mente non sta cogliendo quello che l'altra persona sta dicendo e quindi la soluzione non verrà fuori se c'è una gara a chi grida di più. Esci un attimo, fate un giro, conta fino a 1000. Quindi quando inizia a esserci una discussione più calda, naturalmente il problema deve essere sempre affrontato, però se stiamo vedendo che stiamo dicendo un po' troppo, se magari è uscita già da noi una parola di troppo che magari può aver ferito l'altra persona, fermiamoci, fate un giro, naturalmente non significa non parlare più o andare via, cercare di calmarsi un attimo, perché sappiamo che le parole trafiggono come spada, dice la scrittura. Proverbi 15:1, la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Anche qui, naturalmente, come possiamo avere autocontrollo? L'autocontrollo non è qualcosa che viene da noi, l'autocontrollo è un frutto. Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Quindi, quando sono ripieno dello spirito, posso avere autocontrollo. A volte sarò io ripieno dello spirito, a volte sarai tu ripieno dello spirito. Quindi cosa dobbiamo fare? Se l'altra persona magari inizia a urlare un po' di più, noi dobbiamo essere la persona che dà una parola dolce, una risposta dolce. Ok? Fermiamoci un attimo. Invece se io, lui dice, lei dice, io dice, è un disastro, perché si alza sempre di più i toni e poi da un problema piccolo piccolo, questo diventa sempre più grande, perché poi c'è ferite, offese, dolore, le parole che sono uscite non si recuperano perché ormai sono uscite, hanno fatto del male. Quindi anche qui dobbiamo vedere quando si sta parlando, discutendo di un argomento, quando si vede che l'altra persona si sta diciamo infervorendo, noi ci accorgiamo di questo, non facciamo quello che sta facendo l'altra persona, cioè non urliamo di più, ma facciamo un passo indietro. Non significa che non vogliamo risolvere il problema, ma faccio un passo indietro proprio per risolvere il problema. Perché se continuo a urlare e l'altro urla, non si va da nessuna parte. Perché? Perché quando tu parli, io non ti ascolto. Perché sto pensando a cosa urlarti. E quindi non sto comunicando con te. Sto solo parlando. Ed è differente dal comunicare. Quindi una risposta gentile calma il furore, mentre una risposta dura fa aumentare il litigio e le cose peggiorano e non si risolve nulla. Quindi anche quando si parla di vari argomenti bisogna avere un tono appropriato. Però magari diciamo, sì, ma in quel momento non ci riesco. Quindi cosa dobbiamo fare? Un passo dietro, un attimo, pausa, break, 5 minuti di break. Andiamo a calmarci, preghiamo Dio. Dio dammi la concentrazione, la calma per dire le cose nel modo giusto, col tono giusto, con l'atteggiamento giusto e non solo le parole giuste. Perché io posso aver ragione, però te lo urlo, tu non lo accetterai mai, perché ti senti attaccato. Ecco alcune affermazioni che si usano fra coniugi e che non dovrebbero mai essere usate. Non mi ascolti? Mai! Questo mai è una bugia. Perché? Perché non è possibile che l'altra persona non ti ascolti mai. Quindi quando dici questo, è un attacco verso l'altra persona, però è anche una bugia. Perché non è vero che un'altra persona non ti ascolta mai. Sei sempre scontento di tutto quello che faccio. Anche qui è una bugia. Perché? Perché l'altra persona, tu gli dici, sei sempre scontento di quello che faccio. L'altra persona ti può rispondere, no, non sei scontento, perché l'altro giorno eri contento quando ti ho cucinato questo, ad esempio, oppure quando ti ho aiutato a fare questo. Quindi quello che mi stai dicendo è una parola buttata lì che non ha senso, che non risolve niente, perché? Perché è una bugia. Oppure le uniche volte in cui sei carina con me è quando devi ottenere qualcosa. Sei la peggiore casalinga che conosca. non riesci a fare niente di buono. Anche qui, niente di buono. Vediamo, quelle parole che ho sottolineato sono parole forti che portano in realtà a essere una bugia. Perché non è vero che una persona non riesce a fare mai niente di buono. Vedo che anche stasera mi hai preparato per cena pollo bruciato. Anche stasera. Quindi, quando dici anche stasera, vuol dire che c'erano anche altre volte. Che ne diresti di chiedere a mia madre di insegnarti a cucinare? Mia madre non avrebbe mai lasciato i piatti sporchi nel lavandino fino al giorno dopo. Sei senz'altro la donna più ingrata che abbia mai incontrato. Non riesco a capire come tu possa definirti un aiuto adatto a me. Qui queste sono alcune frasi che purtroppo tante volte vengono dette per ferire, perché alla fine lo scopo è quello, perché non stiamo comunicando una realtà. Non mi ascolti mai, la prima frase non è vera. Possiamo dire, in quel momento tu non mi hai ascoltato. Questo può essere vero. Però se io dico non mi ascolti mai, l'altra persona dice no, non è vero, mi sta mentendo, sta dicendo questa cosa solo per ferirmi. Invece se gli dico sì, ma ti sto parlando e adesso non mi stai ascoltando, questa è una realtà, l'altra persona può dire ah, è vero, in questo momento o in quell'occasione non ti ho ascoltato. Però se noi diciamo non mi ascolti mai, la persona dice non è vero, perché almeno una volta nella vita ti ho ascoltato e quindi non riceve quello che tu gli vuoi comunicare. Oltre ad essere parole dure e poco carine, simili affermazioni sono anche ingiuste e vere e proprie calunnie. Stiamo attenti ai commenti acidi e sarcastici gli uni verso gli altri. Perché? Perché le parole feriscono, trafiggono come spada. Ricordiamo, le parole hanno una potenza reale, possono distruggere la vita di una persona. Mariti, siete tenuti a trattare la donna come il vaso più debole, non come un recipiente per la spazzatura. Tante volte ci si scaglia verso la moglie, oppure anche può essere il contrario, buttando tutti i problemi, dicendo è tutta colpa tua, tu hai fatto questo, 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 questo. Pietro dice che bisogna onorare la donna come il vaso più delicato, non come il vaso per la spazzatura o qualcosa del genere, dove noi dobbiamo riversare magari tante volte le nostre frustrazioni, quindi le cose sono andate male al lavoro, arrivi a casa e ti sfoghi, diciamo, dici perché non hai fatto questo, perché hai fatto così, e questo naturalmente è qualcosa di sbagliato. Efesini 4:31-32. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Quindi anche in questo versetto l'Apostolo Paolo dice devi togliere l'amarezza, devi togliere il cruccio, devi togliere l'ira, devi togliere il clamore, devi togliere le parole offensive, devi togliere queste parole offensive con ogni sorta di cattiveria e le devi sostituire con che cosa? Con la benevolenza, con la misericordia, con il perdono stesso che Dio ha dato in Cristo. Una cosa che bisogna imparare nella comunicazione è che dobbiamo attaccare i problemi, non le persone. Il tuo coniuge non è il tuo nemico, ma è il tuo alleato. Quando c'è un problema, non è che dobbiamo dire tu hai detto così, tu hai detto così, tu hai fatto così, tu hai fatto colì. Perché questo ci ricorda che cosa?
Adamo ed Eva.
Adamo ed Eva. Scaricabarile, come l'abbiamo chiamato. No, io non ho fatto, è colpa tua, Dio, perché tu mi hai dato questa donna, poi la donna ha detto no, non è colpa mia, è colpa del serpente. Il serpente si è reso perché non c'è nessun altro da incolpare. Però, questo è importante, dobbiamo attaccare i problemi, non le persone. Quindi, questo è il problema. Sì, io ho agito così, tu hai agito così. Ok? Però qual è il reale problema? Quello deve essere attaccato. Non deve essere attaccata l'altra persona, non deve essere attaccata la reazione dell'altra persona. Ok, questo è il problema. Come lo risolviamo insieme? E poi ognuno dirà, ok, io ho sbagliato in questo, oppure l'altra persona dirà, io ho sbagliato in questo, però l'attacco deve essere fatto verso il problema, non verso l'altra persona. Ancora una volta, il silenzio è una delle armi più affilate e taglienti che possiamo usare nel matrimonio. Il silenzio è una trappola diabolica che imprigiona. Tante volte il silenzio viene utilizzato come un'arma micidiale. Cioè, non ti parlo più, no? Senso, non solo nel matrimonio, ma anche in altre situazioni, non ti parlo più. Perché? Perché non parli più? Perché vuoi infliggere una punizione all'altra persona, farla sentire in colpa. In realtà bisogna parlare. Abbiamo visto che bisogna sempre comunicare in ogni situazione. Quindi, vietato stare in silenzio, no al silenzio per giorni e giorni e giorni, no alla competizione del muso, cioè a chi tiene il muso verso l'altra persona, vediamo chi cede di prima, io non voglio cedere, lui non vuole cedere, quindi stiamo così, vediamo chi viene a chiedere perdono a chi, e così si passano il tempo, c'è l'amarezza, la sofferenza. In realtà dobbiamo andare gli uni verso gli altri, umiliarci, ammettere gli errori, perdonare, quindi no alla gara a chi castiga più l'altro togliendo la parola. Tante volte è meglio litigare che non parlare. Perché è meglio litigare che non parlare? Addirittura c'è uno studio che dice imparare bene a litigare. Perché? Perché tante volte non sappiamo litigare. Cosa significa questo? Significa che quando si parla si può risolvere un problema. Quando non si parla, quel problema cosa fa? Scompare da solo? Sparisce? No, rimane lì. Non è che, ok, stiamo 10 giorni in silenzio, il problema scompare. No. Il problema rimane lì. Quindi, cosa bisogna fare quando c'è un problema? Parlare, parlare e parlare. Il silenzio non aiuta niente, solo a fare ancora più male, più sofferenza, sia in uno sia nell'altra persona. Quindi vietato stare in silenzio. Domanda Efesini 4:25. Cosa si deve bandire e cosa si deve dire e perché? Questo è un versetto che abbiamo visto anche in altri contesti, però è molto molto utile anche in questo contesto qui, fra uomo e donna.
Allora si deve bandire la menzogna
Ok?
e dopo è dire la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri.
Ok? Perfetto, Giovanni, questo è proprio il versetto che dice così. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi, bandita la menzogna significa togli la menzogna. Però c'è anche un metti. Togli la bugia e metti la verità. E poi c'è anche una spiegazione, perché dobbiamo togliere la bugia e mettere la verità? Perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi, ancora una volta, naturalmente oggi stiamo parlando fra quanto riguarda uomo e donna, senza una comunicazione sincera e aperta, Cristo non può essere veramente al centro di una famiglia. Come ci si può essere armonia in una casa in cui non c'è verità? In cui la moglie nasconde qualcosa oppure il marito nasconde qualcosa, come si può pensare di essere, di stare bene? E qui è interessante perché Paolo, quando scrive, sta parlando della Chiesa, dice: quindi togliete la menzogna, mettete la verità perché siete membri gli uni degli altri. E quanto più vale questo per quanto riguarda una coppia? Cioè, bandite la menzogna, mettete la verità perché? Perché siete una stessa carne. Quindi ancora una volta ci fa riflettere che nella nostra vita non ci devono essere bugie, non ci devono essere sotterfugi. Perché? Perché cosa succede nel momento in cui si sa che l'altra persona ha mentito o ha imbrogliato? Si perde la fiducia. Perdere la fiducia è facilissimo. Basta uno schiocco. Recuperarla ci vuole anni, anni, anni e a volte nemmeno si recupererà completamente. Quindi la prima cosa che dobbiamo pensare per quanto riguarda nella coppia, bandita la menzogna, cioè bandita proprio, avete presente i banditi, erano nel Far West banditi, cioè ricercati, non, assolutamente, vivi o morti, quindi via la menzogna. Ma dite la verità, quindi non solo non dire la bugia, ma dire la verità perché? Perché siamo collegati gli uni gli altri. Quindi vietato dire bugie. Se vostro matrimonio, fidanzamento o futuro fidanzamento è costruito su menzogne, mezze verità e vere e spudorate bugie, allora crollerà presto, perché non ha basi per sorreggere il peso di una vita insieme. Può sembrare una sciocchezza, però le bugie fanno grandi, grandi danni. Lo sappiamo sin dalla creazione. Quando il serpente ha detto una mezza verità, cioè una bugia, e sappiamo tutto quello che è avvenuto dopo. E leggendo le storie della scrittura, vediamo cosa succede ogni volta che c'è una bugia. Ci sono sempre delle conseguenze dolorose, più o meno grandi, però ci sono delle sofferenze. Poi, chi è il padre della menzogna?
Il diavolo,
no? Dice proprio in Giovanni a un certo punto. Voi siete suoi figli se mentite, cioè assomigliate a Satana nel momento in cui mentite. Quindi, altra cosa importante, bandire le bugie. E poi, una cosa che abbiamo visto ultimamente, imparare ad ascoltare. Parlare non sempre significa comunicare, perché io posso farti un discorso che inizia a un certo punto, arrivo alla fine, ho parlato tanto, però che cosa ho comunicato alle altre persone? Forse l'ho ubriacato con tutte quelle parole. Cosa si ricorderà alla fine? Parlare può essere un monologo, mentre comunicare è sempre un dialogo. Quindi ti dico una cosa, ti chiedo il parere. Non è che ti dico 100 cose, cosa ne pensi? Tante volte succede così, no? Parli con qualcuno, volevo un paio di consigli, sì. Ti inizia a dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cosa ne pensi? E mi sono perso il secondo. Quindi, prima cosa, cosa ne pensi? Posso dare la risposta, si può ribattere. L'abbiamo risolto? Sì. Passiamo alla seconda cosa. Una cosa, cosa ne pensi? Ok? E andare avanti così. Non possiamo pensare, ma neanche pretendere, che l'altra persona ci ascolti su tante cose e poi ci dia la risposta per ogni cosa. Perché? Perché nel senso, troppe informazioni, andiamo in tilt. Dobbiamo fare una cosa alla volta. Ed è bello perché anche Dio ha fatto così. Nella scrittura vediamo che inizia un modo, ci insegna una cosa. Per esempio, parlando del sacrificio di Gesù, inizia col parlare del peccato, del primo sacrificio, dei sacrifici, le leggi dei sacrifici, per poi arrivare al centro che arriva Gesù, il sacrificio per eccellenza. Ci ha preparati con un passo alla volta per arrivare a comprendere questo. E stessa cosa noi, gli uni con gli altri. Abbiamo detto che Dio ti ha dato due orecchie e una sola bocca. Quindi cosa significa che Dio ci ha dato due orecchie e una sola bocca? Abbiamo detto?
Ascoltare due volte e parlare una.
Ascoltare il doppio, parlare la metà. Invece tante volte parliamo il doppio, ascoltiamo metà o un quarto quando va bene. Quindi nella comunicazione una parte proprio importante non è solo il parlare, ma anche l'ascoltare. Ascoltare le cose, ascoltare tante volte anche i silenzi dell'altra persona, anche quelli sono cose importanti, sembra strano, capire o sentire i silenzi, però anche quella è una parte importante. E questo costruisce naturalmente una relazione sempre migliore. Proverbi 10:19, nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. L'ubriacatura di parole fa perdere il valore della parola. Quando noi diciamo tante cose, a un certo punto l'altra persona dice: qual è la cosa più importante che mi vuoi comunicare? Quindi abbiamo visto un po' attraverso questo percorso che riguarda la comunicazione secondo la Bibbia, abbiamo visto tante cose, tanti versetti, tante cose, e quindi oggi vogliamo un po' concludere con questo. Abbiamo visto quindi la comunicazione, abbiamo visto la base nella Genesi, abbiamo visto dei consigli pratici, abbiamo imparato che importanza di ascoltare. Oggi e l'altra volta abbiamo imparato uomo e donna, uguali ma diversi, si completano, e proprio delle cose pratiche da fare, quindi come ascoltare, come parlare, come fare. E quindi vogliamo ancora una volta riflettere su questo, Vogliamo un attimino pregare, chiedere Dio l'aiuto proprio per ricevere tutto quello che ci ha dato, perché dopo tutti questi studi siamo responsabili del nostro parlare, perché Dio ha parlato, noi abbiamo ascoltato. Ora è la parte più importante tante volte dello studio, cioè il mettere in pratica. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per come tu, Signore, parli, come tu sei il comunicatore per eccellenza. Abbiamo visto anche Gesù, come lui comunicava, come noi possiamo prendere esempio da lui attraverso le domande che possiamo fare alle persone, attraverso gli esempi, attraverso delle storie, delle metafore, proprio per arrivare a comprendere sempre più in profondità la tua parola. Signore, vogliamo ringraziarti per tutto quello che ci hai detto attraverso questi mesi. Vogliamo, Signore, essere responsabili di quello che tu ci hai insegnato. Non vogliamo fare orecchie da mercante, come si suol dire, ma vogliamo mettere in pratica quello che tu ci hai detto. Vogliamo migliorare la nostra comunicazione con i nostri simili, nella nostra famiglia, con i nostri figli, con nostra moglie, con nostro marito, con tutti quanti, Signore, affinché possiamo mostrare anche dal nostro parlare come parla un cristiano, come parla un figlio di Dio, come parla una persona ripiena dello Spirito Santo, attraverso il frutto dello Spirito, le nostre parole, che siano parole d'amore, di pace, pazienza, benevolenza, gioia, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo e tutto quanto il resto. Signore, grazie, grazie veramente tanto, perché la Tua parola è una fonte inesauribile. Abbiamo, Signore, il libro dei Proverbi, che è così meraviglioso, che ci dà dei consigli così pratici per la nostra vita e che, quando noi li mettiamo in pratica, molti problemi scompaiono in un attimo. E, Signore, vogliamo ringraziarti per questo, ti ringraziamo per questi mesi e ti preghiamo affinché noi possiamo vivere tutto quello che tu ci hai insegnato in questo periodo. Grazie nel nome di Gesù. Amen.
In piedi.